Ma siamo connessi? Non so, siamo connessi, Presidente, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, certo che siamo connessi.
Sono le 11:07, quella che sentite è la voce di Emiliano, ormai i nostri ascoltatori saranno abituati, ma quella inusuale invece è quella del Presidente che torna. Presidente, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, un piacerissimo essere qui con te.
Bene, Presidente, siamo qui oggi a parlare di un argomento importante. Svestiamo i nostri soliti e canonici abiti, di quelli un po' leggeri al mattino con il Mannaro, che oggi non c'è ma ci ascolta ovviamente, per parlare, per dare inizio alla primissima puntata di Mondo SLA.
Mondo SLA, sì, è il programma che ho fortemente voluto, che ovviamente mi emoziona e che andremo a fare ogni sabato mattina dalle 11 alle 12:30 con uno speciale sulle altre malattie rare dalle 12:30 alle 12:45.
E quindi questo è un po' il nostro benvenuto in questa mattinata, che il sabato 8 maggio parte ufficialmente Mondo SLA, un programma offerto da Vitalair. L'ascoltiamo, caro Presidente, la sigla ce l'abbiamo?
Ce l'abbiamo.
Abbiamo tutto. Prego dalla regia.
Questo programma è offerto da Vitalair e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.
Bene, Presidente, allora abbiamo dato l'inizio a questo programma, quindi ufficialmente anche la voce, anche il jingle ci ha annunziati le sue parole che cominciamo, con le quali cominciamo questo programma. Programma, come detto, puntata zero quest'oggi, ne avremo diverse di puntate, a cominciare per l'appunto da questa mattina con diversi ospiti. Vogliamo annunciare, Presidente, anche qualche ospite di questa mattina?
Sì, questa mattina ci sarà con noi la dottoressa Laura Ferri, che è specializzata in SLA presso l'ospedale clinicizzato di Chieti, che è per chi ha seguito il convegno, ce l'avete già l'avete già vista in quello del convegno del 24 aprile, dove abbiamo parlato delle quattro fasi della SLA.
Bene, allora Presidente, se vogliamo cominciare, io le cedo, le affido lo scettro, lo scranno, il microfono per cominciare a parlare di questa malattia di cui in realtà si sa ancora poco, o meglio ancora, gli addetti ai lavori sanno tanto, perché ovviamente studiano, perché c'è della ricerca. Addetti ai lavori intendo anche lei, anche l'associazione ISAV, che da anni ormai si occupa di questo, ma spesso e volentieri rimane entro il confine, un perimetro troppo stretto questa malattia, perché per l'appunto riguarda e va a riguardare, ahi noi, quasi soltanto esclusivamente le persone che ne sono affette e i loro parenti, quando invece bisognerebbe fare, come facciamo oggi, da oggi, un po' più di informazione.
Sì, faremo informazione e sensibilizzazione, e lo faremo partendo dalle origini e la storia di questa malattia, perché di che se ne pensi, è una malattia che è stata scoperta addirittura nel 1869, che poi questo è il colmo di questa storia, perché ad esserne colpito per primo fu il neurologo francese Charcot, che la definì da subito, una diagnosi che si fece praticamente su se stesso, una malattia neurodegenerativa tipica dell'età adulta, caratterizzata dalla progressiva paralisi muscolare.
E quindi una malattia, caro Presidente, che ha ben oltre 100 anni.
Ha ben oltre 100 anni, e in Abruzzo devo dire che se ne parla veramente da pochissimo, dai primi casi forse più noti, da un nostro paziente che purtroppo è venuto a mancare, che voglio salutare tutta la famiglia, che è Mario Ballarini di Montesilvano, che è stato affetto dalla SLA per 25 anni.
Sì, credo che fosse uno dei casi più longevi, vero Presidente?
Sì,
anche
sì.
In Italia probabilmente, sì. Se non del mondo, 25 anni, vivere, convivere con questa malattia, quando in realtà il decorso in molti casi, ahi noi, è molto più breve.
Sì, è molto più breve, infatti le medie di speranza di vita che ci dicono AISLA e tutti gli istituti di ricerca ci danno una media di vita di 3-5 anni, ma su questo, anche su questo, noi siamo positivi, perché abbiamo pazienti che hanno la SLA da 7-8-10 anni.
E quindi si capisce da questa cosa quanto sia importante la ricerca.
È importante la ricerca, ed è importante soprattutto fare una giusta assistenza durante il decorso della malattia.
Ed è quello che un po' manca a noi in Italia, perché le associazioni, spesso e volentieri, noi l'abbiamo visto, e Presidente, lei l'ha toccato in prima persona, sono sovente abbandonate a loro stesse. Ci sono un sacco di parole, un sacco di chiacchiere, un sacco di burocrazia, soprattutto per avere anche cose molto semplici, cose che dovrebbero essere alla portata quotidiana, cose che dovrebbero essere offerte proprio dalla, e garantite dal sistema sanitario, che in realtà un po' arranca ancora.
Dici bene, perché poi le associazioni... L'Italia è un paese dove si fa molto per gli altri, c'è ancora la sanità pubblica e questo è un pregio, però un conto è parlarne, un conto è fare i fatti.
Esattamente, e però possiamo dire una cosa, che qualcosina si stia muovendo anche per quanto riguarda la nostra fortunatamente associazione, nel senso che il Comune di Pescara si è mostrato molto sensibile all'argomento negli ultimi tempi, e se siamo qui anche grazie al favore e all'appoggio, come abbiamo visto poi nel convegno del 24 di aprile scorso, dove Masci proprio si è impegnato anche a dare un supporto maggiore all'associazione e quindi in generale alle malattie, a questa diffusione di malattie rare, e per cui non soltanto, ecco, le parole, ma anche un concreto sussidio.
Bravo, dici bene, anche perché poi la cosa che fa la differenza è sicuramente il territorio, le associazioni che sono sul territorio. Parlo anche a nome dei malati di SLA e delle famiglie che ci stanno seguendo da fuori regione, perché avere un'associazione che sul territorio opera sempre al massimo, ovviamente, a parte che sensibilizzare l'opinione pubblica e far capire che a tre isolati da dove vivi c'è un malato di SLA e quindi ha bisogno di assistenza, ha bisogno di conforto, ha bisogno di essere inglobato nella società, anche perché questo programma è un mezzo di inclusione sociale, è nettamente fondamentale avere un'associazione che sia veramente sul territorio.
Eh sì, perché ricordiamolo, purtroppo noi, come tutte le cose della vita, e la SLA è una di queste, può riguardare chiunque. Sì, e allora, Presidente, sì, facciamo un piccolo break, sì, lei che dice?
Sì, ottimo.
Facciamo un piccolo break, ci concediamo un po' di musica e poi torniamo qui su Radio ISAV.
Radio ISAV, sugli Apple Store per iOS o Play Store per Android. Radio ISAV, io sono ancora vivo.
Che non mi sembra più.
Cromatico, Lucio, questa è la canzone su Radio ISAV, chiaramente un omaggio a Lucio Dalla da parte di Cromatico, questo ragazzo che noi stiamo appoggiando con la sua, nella sua carriera musicale. Quest'oggi però parliamo di Mondo SLA, la prima puntata, partiamo ufficialmente l'8 di maggio, sempre alle 11, questa, come detto, puntata zero. Avremo dei diversi ospiti anche con noi, ma abbiamo soprattutto la figura più importante che, di cui si possa fregiare Radio ISAV al momento per parlarne, che è il nostro presidente Lorenzo D'Andrea.
Da me è definito come la figura più importante.
Sì, no, Presidente, perché lei ha facoltà di parlare di questa malattia per tanti motivi, e soprattutto perché poi, chiaramente, a parte aver toccato, ai noi, questo ci dispiace, ma lo sappiamo, con mano questa malattia, e da cui poi è nata per l'appunto proprio questa associazione, e noi vogliamo parlare anche di come però è nata la SLA, a chi è riconducibile. Per esempio, sono diversi i personaggi che sono stati toccati per l'appunto dalla SLA. Il primo caso però riconosciuto al mondo è quello di Lou Gehrig, che era peraltro uno dei più forti giocatori di baseball americani, quindi una malattia, e questo è bene anche pensare e soprattutto ricordare, ed è una malattia che non guarda in faccia a nessuno, non guarda lo stato di salute, non guarda se una persona sia, come posso dire banalizzando, sovrappeso o un fortissimo giocatore che quindi si presuppone non abbia deficit fisici. È una malattia genetica, no?
Genetica, ma anche sporadica in tanti casi.
Bene, allora, caro Presidente, il 4 di luglio del 1939, per esempio, Lou Gehrig è stato, ha fatto la sua ultima apparizione in un campo da baseball, e però ha salutato tutti e ha detto: sebbene io abbia avuto il duro colpo dalla sorte, abbia ricevuto questa malattia, mi considero l'uomo più fortunato sulla faccia della terra. Perché? Perché ho avuto i migliori genitori e la migliore moglie che potessi desiderare. Questo, a parte essere chiaramente una frase bellissima d'amore, è anche il fondamento su cui alcune volte verte proprio il percorso della SLA, cioè avere delle persone accanto e avere un'associazione accanto. All'epoca non c'erano associazioni, Presidente, c'era solo la famiglia che poteva accudire le persone. Poi peraltro questo era il primissimo caso, per cui non si avevano ancora mezzi per affrontare la malattia.
Dici benissimo, anche perché lui pronunciò questo discorso che tu hai appena detto, nello stadio degli Yankee, dove lui giocava, e lo pronunciò il 4 luglio 1939, che poi è diventata anche una giornata della ricorrenza della SLA nel mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, a soli, voglio dire, 36 anni. Cioè lui, dopo aver contratto la SLA a 36 anni, aveva già purtroppo
sviluppato fortemente quelli che erano ormai non più sintomi, sostanzialmente
sì,
la malattia
era malattia,
stato
sì,
avanzato.
Tant'è vero che poi, dopo purtroppo la sua scomparsa, questa SLA viene definita anche come il morbo di Gehrig.
Esatto, dal nome, dal primissimo nome, insomma, dove la storia e la scienza stessa, no, abbia potuto riscontrare questo primissimo caso. Ma non è stato ovviamente, ai noi, l'unico, perché dopo di lui ci sono state tante personalità che sono state afflitte dalla SLA, Mao Zedong per esempio, anche se la contrasse in età avanzata, perché poi si spense a 82 anni, però per esempio uno dei casi più famosi è Stephen Hawking, per esempio, anche lui è riuscito a vivere tantissimo con questa malattia.
Sì, perché le medie sono statistiche, sono numeri, poi c'è la realtà, nel senso che tutti i decorsi della malattia sono diversi da paziente a paziente. Basti pensare, come hai detto bene tu, che Stephen Hawking praticamente ha convissuto con questa malattia per oltre 50 anni.
Sì, esatto. E lui credo che sia il caso, Presidente, mi smentisca, mi contraddica se dico una fandonia, credo che sia l'unico caso al mondo essere vissuto così tanto.
Sì. Di personaggi famosi sicuramente, noti, perché lui non era un atleta, come ben sappiamo, certo, ma era uno scienziato, un matematico, un astrofisico, un cosmologo.
Esatto, e la definizione poi di questa malattia, abbiamo detto il morbo di Gehrig, e poi anche definita nel 2008 anche la stronza, perché è toccato anche ad un personaggio illustre italiano, Stefano Borgonovo, un calciatore, ecco, poi a conferma, no, da Gehrig, giocatore di baseball, a Borgonovo, che è stato un giocatore di calcio, anche lui la contrasse, poi diede questa definizione, perché anche Borgonovo lottò e tanto contro questa malattia, che all'epoca per esempio si pensava fosse, Presidente, dovuta anche all'abuso in alcuni casi di farmaci che nello sport ci sono stati, però questo non fu certamente il caso di Stefano Borgonovo.
Possibili ipotesi che poi non hanno fondamento sul doping o su sostanze che aumentano le prestazioni degli atleti. Però anche qui poi parleremo di uno studio fatto sui calciatori, dove ovviamente i calciatori sono diciamo la categoria sportiva più colpita. Ad oggi non si sa qual è il motivo, e soprattutto non è una malattia che colpisce allo stesso modo, con la stessa intensità e frequenza, altri sportivi tipo sciatori, ciclisti. Io faccio triathlon, per esempio, Quindi il calcio...
Non c'è un'evidenza scientifica, non c'è una correlazione, però ci sono diverse situazioni proprio nel mondo del calcio che hanno colpito...
Diversi calciatori di cui ne parleremo tra poco, e in più si facevano anche delle ipotesi che tanti calciatori siccome hanno giocato nello stadio di Como...
Sì.
Como ha uno stadio all'interno della zona industriale proprio della città di Como, tutte queste cause sarebbero riconducibili a un inquinamento ambientale particolare in quella zona. Sicuramente, forse l'inquinamento fa parte di questa malattia, ma non è scientificamente ancora oggi provato.
Perché anche noi in Abruzzo abbiamo la nostra storia, si dice anche di Bussi, di quella zona, dove però non c'è ancora un'evidenza scientifica, questo è il punto.
Non c'è, ti devo dire che in Abruzzo c'è il paese più colpito, che è Miglianico, dove veramente ci sono stati tantissimi casi, che è vicino Tollo, che c'è un'altra discarica. Non ci sono evidenze scientifiche, ovviamente con i nostri report li abbiamo dati all'università per farli analizzare, però come dici bene tu, ad oggi non sappiamo qual è il collegamento.
Però torniamo a monte, caro Presidente, nel senso, questi sono gli studi che vengono fatti per testimoniare l'importanza poi della ricerca, perché qualche più si va avanti, più ci sarà chiaramente un'evidenza scientifica, non dico di una correlazione tra questi casi e le discariche, ma si arriverà a un punto nel quale si potrà definire, e pertanto è importante la ricerca, è fondamentale.
È fondamentale, i più scettici dicono che siccome questa è una malattia poco sviluppata, la ricerca è ancora nella fase embrionale, nonostante siano passati 100 anni. Questo non è vero, perché
diciamolo, Presidente,
non è nemmeno conveniente per le case farmaceutiche, nel senso che se noi abbiamo un rapporto, dati AISLA ci dicono 3-5 persone su 100.000 abitanti, l'incidenza in Abruzzo è molto più alta. Per chi dovesse scoprire ovviamente una cura per questa malattia, io credo che nel mondo siamo tanti e credo che ci sia un guadagno.
Beh, un po' come questa storia dei vaccini, ne parleremo anche oggi. Dei vaccini.
Sì,
quando
sì.
si scopre il vaccino c'è sempre una guerra farmaceutica, una guerra di economia, quindi qualora, insomma, chi è, tipo Pfizer contro Astra, contro il costo di Astra 2,50€, 18 di Pfizer, insomma lì c'è stata una lotta, quindi ci sarebbe anche qui chiaramente per accaparrarsi una probabile, papabile cura o palliativo che dire si voglia. Voglio ricordare, Presidente, che per esempio dicevamo di Borgonovo e lì c'è un merito. Per esempio, lui ha lottato tantissimo, è stato una bandiera, ma è stato anche, e qui ovviamente in contemporanea, nella sua lotta, ha fatto conoscere, forse per la prima volta davvero, agli italiani la SLA. Ha presentato questa malattia con numerosissime iniziative e anche con la sua fondazione.
Sì, tutto giusto quello che hai detto, perché Stefano Borgonovo è stato uno dei, a parte che era molto amico e ha giocato insieme a Roberto Baggio, uno dei più grossi giocatori italiani di calcio, numero 10 alla nazionale. Lì si deve dare atto che durante la malattia lui è andato in giro in tutti gli stadi con la tracheo, con la PEG, quindi si è mostrato agli altri, ha sensibilizzato le persone sul tema. Siccome ci sono passato, voglio veramente sottolineare come ha definito la SLA, cioè la stronza. La stronza io la vedevo in mio padre, la vedo in tanti pazienti, perché questa è una malattia... Devo confermare la sua parola, che sembra una parolaccia, ma è la realtà, nel senso ti lascia imprigionato in un corpo con una mente super lucida e una sensibilità maggiore.
Ecco, su questo punto torniamo, Presidente. Facciamo il nostro piccolo secondo break all'interno di Mondo SLA, sabato 8 maggio 2021, sono le 11.28, questa è la puntata zero. Avremo diversi ospiti, ma abbiamo, come detto, il Presidente che ha la sua storia personale da raccontare, e quindi tra poco, dopo il break, racconteremo, per l'appunto, andremo a fare un po' chiarezza anche su quelle che sono non solo i sintomi della SLA, ma su quello che comporta la SLA, come diceva il Presidente, questa estrema lucidità del paziente imprigionato nel suo stesso corpo. E allora rimanete qui su Radio ISAV, perché questa credo che sia una puntata davvero molto interessante. Se volete scriveteci, se avete delle domande abbiamo il Presidente che può tranquillamente rispondere, ma avremo tra poco anche una dottoressa e quindi anche lei potrà rispondere alle vostre domande. Quindi, caro Presidente, io ricorderei anche il numero per entrare in contatto in diretta con noi di Radio ISAV, qualora si voglia.
Sì, il numero per entrare in contatto
lo fa lei?
Sì.
Vabbè, lo fa lei, Presidente, mi fa il valletto, oggi mi fa tutto, mi fa il valletto. Va bene, sono d'accordo, sono contento di questa cosa.
371-4814-966.
Bene, quindi entrate in contatto con noi di Radio ISAV, abbiamo una lunga mattinata, saremo con voi fino alle 12.30, caro Presidente.
Sì.
E intanto facciamo un piccolo break anche noi, il passato sempre glorioso di Nicolò Fabi, ci ascoltiamo la sua canzone, questa è in arrivo su Radio ISAV, Dica.
Mani nelle tasche, un chiodo nella mente, esco fuori per vedere un po' di gente.
Dica, questa è la canzone di Nicolò Fabi che abbiamo ascoltato qui su Radio ISAV. Sono le 11.32 minuti, caro Presidente. Allora, stavamo parlando di Stefano Borgonovo, stavamo parlando della malattia, ovviamente, della SLA. Questa è la primissima puntata Mondo SLA, sabato 8 maggio, la puntata zero stiamo aprendo. E parlava lei, Presidente, prima stavamo accennando del fatto che la SLA sia una malattia tremenda, la stronza, come l'ha definita Borgonovo. Perché? Perché ti rende completamente imprigionato in un corpo, ma allo stesso tempo la persona è totalmente lucida.
Ecco, bravo. È quello che poi sono andato a notare, a vivere purtroppo sulla mia pelle con mio padre.
Esatto, ricordiamo.
Perché si ammalò, tra l'altro, lo stesso periodo, nel 2008, e poi la cosa che mi fece veramente malissimo, che ricevetti la notizia della scomparsa di Stefano Borgonovo nell'estate del 2013, quando mio padre era ancora in vita. Avevano più o meno la stessa progressione della malattia, e quella cosa, quella sera, me la ricordo, mi ferì tantissimo, perché stavo già vivendo sulla mia pelle, non so come fartelo capire. E lui la definisce proprio così, ed è una malattia che è questa, nel senso che l'aggressività di questa malattia non ha uguali, e non ha uguali nemmeno il percorso psicologico del paziente e della famiglia. Cioè qui il paziente purtroppo entra in un imbuto sempre più stretto, dove la sua mente però è fondamentale per affrontare tutto. Mio padre l'ha vissuta così, l'ha vissuta con tanto coraggio, perché mio padre ha avuto una delle SLA più aggressive che si possano avere. Dopo 9 mesi aveva la TRAG, aveva la PEG, nella facoltà di non poter decidere da solo, perché entrammo a Chieti e c'era la dottoressa Capasso che uscì dalla sala operatoria e ci disse: o facciamo la tracheo o non c'è alternativa.
E ricordiamo però, per esempio, come Bruno, che è il nome del papà di Lorenzo, che io stesso ho conosciuto, peraltro, che si può dire tranquillamente, sì, con il presidente ci conosciamo da una 20-25 anni più o meno abbondanti, quindi sì, ho conosciuto anche io Bruno. Lì però, ecco, come dicevi, presidente, l'attaccamento alla vita, nel senso la lucidità del paziente, dopo 9 mesi già la tracheo, ma Bruno è stato un esempio, no, di quanto attaccamento e di quanta poi forza psicologica abbia dimostrato, perché è... il suo percorso è stato, tra virgolette, molto fortunatamente più lungo, se sì, vogliamo.
Sì, l'allettato è stato più lungo, però essere in quella situazione ci vuole coraggio, ci vuole una forza incredibile, perché mio padre, a differenza del 90% dei pazienti che si trovano allettati e purtroppo tracheostomizzati e con la PEG, non aveva nient'altro che l'uso degli occhi. E ci vuole forza, ti dico che ci vuole una forza incredibile nel credere sia in Dio e nella fede che in una speranza di una possibile cura.
E allora lì entra in gioco poi l'associazione, tutte quelle persone che vi sono, che possono aiutare non solo la famiglia, che spesso e volentieri, caro presidente, lo sappiamo, la famiglia ne risente quasi maggiormente, no? Perché c'è anche quella sorta purtroppo di impotenza davanti alla malattia.
C'è una sorta di impotenza, perché si entra, come abbiamo detto già nel convegno, mi riallaccio lì, in un nuovo mondo fatto di una riorganizzazione personale in funzione di una persona che non è più autosufficiente dal giorno al domani. E riorganizzarti una vita in pochissimo tempo in funzione di un'altra persona è veramente difficile.
Sì, perché poi c'è anche l'altra parte, c'è la quotidianità, no? C'è la SLA, c'è la malattia, c'è il paziente, c'è la famiglia, ma c'è tutto il resto, e quindi bisogna far confluire nello stesso calderone noi anche le attività lavorative, quindi è piuttosto complesso. Da qui nasce l'esigenza probabilmente di potersi e doversi appoggiare a qualcuno, come può essere un'associazione, come può essere ISAB.
Poi ISAB nasce, allora, le associazioni del terzo settore nascono per colmare una lacuna su un sistema che non ce la fa da solo ad essere sostenibile su certe tematiche. Quindi l'associazione va a riempire quel vuoto che purtroppo manca in un'assistenza per un malato di SLA e una famiglia SLA.
È quello che tutti i giorni fa ISAV nella persona del presidente Lorenzo D'Andrea.
Presidente, anche nei volontari.
Sì, nei volontari, non dimentichiamo i volontari. Poi menzioneremo anche loro e faremo una parentesi anche sull'importanza dei volontari e su come ISAV si avvalga, scelga i propri volontari. O lo volevi fare adesso, presidente?
No, facciamo dopo.
Facciamo sempre un piccolo break, quindi 371-4814-966, questo è il numero per gli sms, per entrare in diretta con noi, per chiedere, per se avete delle domande, il presidente qui pronto a rispondervi, e tra poco ci avvaleremo, presidente, anche di una figura autorevole. Lo possiamo dire, lo vuole,
certo,
dire lei?
Lo
dica
dire.
Lei, presidente.
No, dillo tu. Dillo
no,
tu.
Dillo lei, presidente, lei ne ha facoltà. Io lancio la canzone, lei mi dica invece.
C'è con noi la dottoressa Ferri.
Beh, presidente, che è stata poi peraltro anche al convegno presente, sì, quindi sì, lo vogliamo ricordare, il convegno del 24 di aprile. Intanto noi facciamo un piccolo break, una pausa, come detto, in onda ora su Radio ISAB LP.
Last time I saw you, we did coke in a closet at the Chateau Marmont. We were happy and honest.
Passeremo la vita intera a letto.
Spogliati, la canzone di Niccolò Carnesi con il feat del suo sodale, da Catanzaro.
Non il Mannaro,
caro Presidente, stiamo parlando invece di Bruno Rissas. Niccolò Carnesi che abbiamo intervistato questa settimana, anzi proprio ieri, lo possiamo dire.
Sì.
Radio Isa, c'è anche il podcast per chi volesse, perché nel 2021 uscirà ovviamente il suo nuovo singolo, ma quest'oggi stiamo parlando, siamo in una veste un po' più seria, caro Presidente, perché è partita ufficialmente la nostra avventura, quella di Mondo Sla, ovviamente, stiamo parlando proprio di tutto ciò che è il mondo della SLA, con i sintomi, con i personaggi coinvolti, con le associazioni, e anche poi avremo ai nostri microfoni la dottoressa Ferri. Ma intanto subito, caro Presidente, prima abbiamo accennato ai personaggi famosi che sono stati toccati, coinvolti in prima persona dalla malattia. Abbiamo detto di Borgonovo, abbiamo detto di Hawkins, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio, lo diciamo, anche in Italia su tutti c'è questa associazione, per esempio Luca Coscioni, che è stato un economista.
Sì, Luca Coscioni, economista e politico italiano, è stato anche un professore universitario di economia ambientale all'Università di Viterbo. La sua storia è
arcinota,
è molto nota per il fine vita soprattutto. Per la lotta sul fine vita, perché come sappiamo, abbiamo detto più volte, in Italia c'è solo il testamento biologico, non è possibile praticamente fare l'eutanasia, che invece in Svizzera
è possibile,
è una cosa
fare.
Che è possibile fare.
E poi magari anche su questo argomento faremo un piccolo focus.
Sì, faremo un focus. Lui si ammalò nel 1995. Sì.
E ci furono 4 anni in cui lui abbandonò le scene, fino al 1999, poi invece riuscì a, come dire, controbattere alla malattia, si oppose alla malattia e riuscì a vivere fino al 2006, quindi 11 anni anche per lui.
11 anni di malattia, ma questa è la classica fase di purtroppo crollo e poi accettazione, per poi combattere, andare avanti e farlo sempre con il massimo della positività. Anche lui ce l'ha insegnato.
E dopo Coscioni, per esempio, ci sono, e prima parlavamo anche dei calciatori italiani che sono stati coinvolti, di una non correlazione ma di una certa casualità che ha colpito per l'appunto calciatori italiani. Abbiamo parlato, iniziato forse con il più celebre, famoso, che ha fatto conoscere poi la SLA portandola tra virgolette nei campi di calcio italiani, che è Borgonovo, ma da lì ce ne sono stati tanti altri.
Sì, tra i tanti altri ci sono Adriano Lombardi, che è stato un calciatore ma anche allenatore dell'Avellino,
poi c'è stato Signorini,
bandiera del Genoa. Proprio su questo l'Istituto Mario Negri ha fatto uno studio di continue ricerche per mettere in evidenza come la percentuale di persone che si ammalano di SLA nel mondo dei professionisti del pallone sia maggiore e precoce rispetto al resto della popolazione. Questo è uno studio condotto da Elisabetta Pupillo e da Ettore Beghi, sempre dell'Istituto Mario Negri, e hanno definito un campo di ricerca addirittura di 23.875 calciatori tra A, B e C. Uno studio che è stato svolto dalla stagione 59-60 fino al 99-2000. E in questo periodo temporale sono stati accertati addirittura 32 casi di SLA.
Però non c'è ancora quell'evidenza scientifica di cui parlavamo prima, no?
E poi potremmo chiedere anche alla dottoressa,
dottoressa Ferri,
sì, nel prossimo intervento, se c'è una correlazione tra la SLA e proprio il calciatore, lo sportivo calciatore, diciamo.
Sì, perché ce ne sono diverse, no? Nell'ambito dello sport, ma è una malattia che al momento sembra colpire maggiormente coloro che intraprendono una carriera calcistica.
Calcistica, con un'incidenza di 6 volte superiore a comuni persone che non praticano calcio.
Ma quello che manca, Presidente, questo lo chiedo da uomo della strada, è proprio capire come mai, se non sbaglio, no, colpisca proprio i calciatori. Cioè c'è questo numero ma non si sa il perché.
Vuoi una mia opinione personale che non ha nessun fondamento, o devo risponderti che neanche io lo so?
No, non lo so, Presidente, il politicamente corretto lo possiamo anche abbandonare, sta facendo delle stragi il politicamente corretto in questo periodo in Italia, non so come vuole rispondere.
Beh, sicuramente l'idea che mi sono fatto io, il calcio, tu anche hai giocato a calcio, è uno sport di impulsi nervosi, nel senso che non è uno sport di endurance, dove io devo avere una prestazione per molto tempo, è uno sport di continui scatti a lunghi, dove ci sono anche tempi morti di riposo durante la partita e durante gli allenamenti, che secondo me vanno a
sovrastimolare, sovraccaricare?
Sì, sovraallenare questo sistema nervoso che poi va a finire, che va in debacle. Questo è un mio pensiero che ho da sempre. Non me lo tolgo dalla testa, può essere sicuramente una stupidaggine, ce lo dirà la dottoressa Ferri tra un po'.
Esatto, noi abbiamo la dottoressa Ferri, abbiamo chi ne può parlare meglio di noi, caro Presidente, però metteremo in evidenza questa sua osservazione. La mia non c'è perché non saprei veramente cosa dire, questa cosa che vengano per l'appunto colpiti soprattutto e maggiormente i calciatori ci lascia comunque un po' perplessi. Sì. Speriamo, come sempre abbiamo detto, anche qui nella ricerca, ma tra poco ci sarà la dottoressa Ferri a rendere lui a dare lumi alle nostre perplessità e ai nostri dubbi. Intanto e subito, caro Presidente, io direi di riconsegnarci un attimino anche alla musica. Che dice? Questo ragazzo ha fatto molto successo nell'ultimo anno, anche lui però è stato fermato dalla pandemia, quindi nel picco di successo è arrivata la pandemia a bloccarlo. Purtroppo ha fatto un sacco di collaborazioni, ce lo ascoltiamo. Comunque si fa chiamare Ernia, perché così lo chiamavano a scuola e poi questo nomignolo gli ha portato fortuna. E allora ci ascoltiamo la sua ballad qui su Radio Isab, quando mancano soltanto 8 minuti e mezzo giorno, questo Ernia con Super Classico.
Ora che fai? Davvero non ti hanno detto che non sono
la splendida ballad degli Zen Circus con Appesi alla Luna dal loro ultimo album L'Ultima Casa Accogliente, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Bentornati qui su Radio Isav, sono le 11:59. Presidente, ancora buongiorno.
Buongiorno a te.
Ed è arrivato il momento di accogliere la persona che ci toglierà questa nebbia che abbiamo prima, che è apparsa sui nostri volti, ok? Obnubilati, direi, obnubilati. E allora diamo il benvenuto alla dottoressa Laura Ferri.
Ciao a tutti.
Neurologo, la dottoressa, ok, e ci occupiamo e con lei andiamo a sviscerare quello che sono gli argomenti. Prima forse parliamo magari, Presidente, della domanda, no? che lei aveva, la correlazione, se c'è la causa, insomma, per qual motivo la SLA, questa malattia definita da Borgonovo la stronza, perché stiamo parlando dei calciatori, colpisca maggiormente atleti che poi si occupino di calcio rispetto ad altri che facciano altre discipline.
Ma allora, innanzitutto grazie per avermi invitata. In secondo luogo, in realtà non so rispondervi nemmeno io. Le ipotesi, io posso parlare delle ipotesi perché non c'è, come dicevate prima, una risposta
precisa,
esatto.
scientifica,
ecco. Diciamo che le ipotesi sono legate principalmente ai traumatismi, quindi il calciatore essendo uno sportivo ad alto livello può subire dei traumi cranici, dei traumi a livello muscolare, quindi questa è stata un'ipotesi che è stata infatti anche spesso indagata anche in ambulatorio, vuol dire a tutti i pazienti viene chiesto. In secondo luogo però è anche rispetto a quelli che possono essere delle sostanze, non quelle dopanti, però nel momento in cui la persona deve essere più performante può essere sottoposta magari ad uno stress da un punto di vista di introito proteico piuttosto che altro, che poi dopo provoca però un'alterazione del metabolismo. In realtà questo è stato anche indagato da un punto di vista dei metalli, quindi ci sono tantissime ricerche sui metalli pesanti e la correlazione ambientale sull'incidenza della SLA nei diversi contesti ambientali e anche nell'ambito sportivo. Ci sono alcune, appunto diciamo prima, sostanze, prodotti che vengono dati per aumentare la performance degli atleti, che magari è un po' maggiore come spinta nell'ambito calcistico, che sono state indagate, però non si è trovata nessuna correlazione fino ad adesso.
Sì, posso farti una domanda, dottoressa?
No.
ovviamente la tua risposta è esauriente, nel senso che non ci sono evidenze scientifiche, ma ci sono delle ricerche che si stanno facendo proprio su questo. Ovviamente hai ricordato l'importanza dei metalli pesanti. Io ti voglio fare, perché ecco poi la scienza come incontra la realtà, due domande che si contrappongono a quello che tu dici, ed ecco perché oggi non abbiamo una soluzione, nel senso che ovviamente trauma cranico, in uno sport, per esempio, come il football americano, si sta studiando, ci sono moltissimi traumi cranici durante le partite, ma veramente molti, cioè si parla di una media da 12 a 17 scontri che portano un trauma cranico, e si sta vedendo come limitare questa cosa. Rispetto al calcio sono molti di più in una partita di calcio o in un allenamento. Questa è la mia prima domanda. La seconda domanda te la faccio tra un po'.
Così la lasciamo così. Sì. Allora uniamo sì. a questa domanda un'altra mia riflessione. Sì. Dicevi dal baseball americano, il rugby, allora ce ne sarebbero ancora di più sì. i traumi. Però lì,
football americano.
Football americano, che come un po' rugby, sì, sì. Ah, ok. Sì, sì.
Allora, certo, sì. certo. Beh, innanzitutto diciamo che il punto è che non sono stati studiati granché i giocatori di football americano piuttosto che di baseball. È stato, essendo, come dicevate voi prima, questa carrellata di calciatori famosi affetti dalla malattia, sono stati studiati i calciatori. Poi gli studi che avete detto prima, come quello del professor Beghi, sono tutti studi italiani dove purtroppo il baseball e il football americano non sono particolarmente presenti, quindi effettivamente non, magari manca un po' questo dato di confronto da un punto di vista scientifico, dico. E poi è ovvio che da un punto di vista dell'informazione, quindi dei personaggi famosi che vengono ad essere affetti e quindi diventano pubblicizzati, in effetti si vede una discrepanza tra i calciatori e gli altri sport. Però vi dico, da un punto di vista prettamente scientifico, quello che è stato indagato è il ruolo dei traumatismi e delle sostanze, dei prodotti che sono dati ai giocatori di calcio per aumentare le loro performance. Queste sono state le strade principalmente indagate. L'aspetto che diceva prima il presidente, non saprei, quello del punto di vista della tipologia di sport, quindi posso andare a vedere se c'è qualcosa di scientifico che gli dà ragione.
Beh, posso dire una cosa, caro presidente, sì, sì, sì. È strano ed è paradossale come si siano analizzati tantissimo. Questo è una riflessione, la butto lì, ecco, come sempre da uomo della strada, infatti io ho il presidente e la dottoressa quest'oggi a fare il programma, e faccio solo delle riflessioni, faccio delle domande che probabilmente fa una persona che non conosce tanto la malattia, anzi per
Bravo.
Nulla, nel senso che però mi sembra un po' paradossale. Faccio questa osservazione: se tutto davvero, no, come primo caso riconosciuto era Gehrig, che era un giocatore di baseball, come mai da lì allora non ci si è mossi, per esempio, no? Visto che è stato lui come personaggio, come atleta di football americano, di baseball americano, poi non sia stato studiato per l'appunto quelli che sono gli effetti di una disciplina come il baseball, e si è andati sul calcio, per esempio. Ma visto che tutto è partito da lì come primo caso riconosciuto, ecco.
Ma secondo me la fortuna, no, la sfortuna, però anche la fortuna vuole che questa malattia purtroppo non capiti soltanto ai giocatori. La fortuna è che ci si è concentrati anche alla ricerca di quelle che possono essere le cause nel resto della popolazione, e anche la ricerca di una soluzione. Quindi forse si è un po' perso di vista l'aspetto epidemiologico rispetto a perché succede ad un calciatore o un giocatore di baseball o quanto altro. Anche perché lo studio che diceva prima Lorenzo, infatti, era anche un po' datato. Ancora adesso ci sono tantissimi studi rispetto ai fenomeni esterni che possono aumentare la probabilità di sviluppare la malattia. Non c'è un dato certo, purtroppo. E quindi concentrarsi soltanto su quello che è l'aspetto sportivo è diventato un po' limitante rispetto a tutto il resto, tutta la popolazione dei malati.
Dottoressa, per fenomeni esterni, anche perché poi parlando con i pazienti o quando li conosco, chiedo sempre due cose. Secondo te, da che cosa, da dove parte questa malattia per te, e che lavoro hai fatto? Può essere l'inquinamento un fattore che porti e provochi la SLA in determinati soggetti più predisposti geneticamente?
Ma allora, questo è stato indagato da tantissime persone, da tantissimi punti di vista, soprattutto per i metalli pesanti, come vi dicevo prima. E purtroppo non si è raggiunto un dato scientifico comprovato che mi possa dire quel fattore lì è quello che mi può aumentare il fattore di rischio, perché altrimenti saremmo qua a parlare di quando siamo andati a togliere quel fattore di rischio ambientale. Però sono stati indagati tantissimi fattori di rischio da un punto di vista ambientale. come attività lavorativa, per esempio, in un certo periodo si stava lavorando tantissimo su quelli che erano le persone che lavoravano a livello delle porte aeree, quindi quelli che avevano fatto servizio civile, facciamo un esempio, servizio militare, appunto nelle porte aeree, perché c'era una questione di metalli, sempre di metalli pesanti, si sta parlando con delle motori, insomma, di tutto ciò che si utilizzava nel contesto dell'aeronautica, che sembrava avere un effetto nell'aumentare l'incidenza della malattia, ovviamente sempre in soggetti a rischio, perché purtroppo noi sappiamo che nella stessa famiglia non è che sono magari tutti esposti allo stesso fattore, però non è che tutti sviluppano la malattia, quello purtroppo c'è anche una predisposizione, però non hanno ancora raggiunto un dato di certezza.
Dottoressa, faccio io la domanda prima. Prego. Del break, caro Presidente, una domanda ancora più semplice, se vogliamo, visto che abbiamo parlato di ricerca, a che punto è la ricerca?
Ma allora, diciamo che la ricerca si divide in due grandi settori, no? Quella che cerca di capire come mai e quella che cerca di capire come toglierla, no? E come curarla. Nell'ambito del come mai, le ricerche sono continuative, sono dappertutto nel mondo, anche se uno non le vede, a partire dai topolini, a partire dalle sperimentazioni nell'uomo, la ricerca clinica è la stessa che possiamo fare noi stessi in ambulatorio. Dal punto di vista invece della ricerca in ambito di terapie, quella in realtà è ancora più grande di quello che uno possa anche solo immaginare. Purtroppo ai pazienti noi spesso dobbiamo dire che non c'è niente di nuovo per loro, ma non è che non c'è niente di nuovo in generale, che purtroppo la sperimentazione ha delle fasi, quindi non c'è magari qualche cosa che noi possiamo dare in quel momento al paziente, ma ci sono tantissime ricerche che vengono fatte, quindi da ogni punto di vista. Anche recentemente è uscito uno studio a cui ha partecipato anche il centro di Chieti con la dottoressa Capasso, di un farmaco che ha dimostrato di avere una sorta di efficacia, anche se purtroppo erano esagerati gli effetti collaterali. Quindi, come per dire, è una cosa che c'è anche nel nostro mondo e che si sta andando avanti, si trovano dei risultati, poi magari sono da rivedere, però è continuativa.
Questo è importante, è una sorta di conforto, di una carezza, no? Anche per chi ci ascolta in questo momento, non vuol dire che non si stia facendo, non c'è nulla di concretamente nuovo che possa alleviare, aiutare o soddisfare questa malattia.
Diciamo che non c'è nulla che noi possiamo dare di nuovo in questo momento, ma è pieno di molecole, di nuove strumentazioni che vengono studiate ogni giorno per arrivare poi a poterle dare in sicurezza ai pazienti.
Quanto è lungo questo processo, dottoressa? Il processo di sperimentazione e che poi possa arrivare, quanti anni più o meno?
Quante ore abbiamo noi invece per parlare della sperimentazione?
Beh, della sperimentazione avrei anche la domanda su quanti soldi vengono dati alla ricerca in questo senso, però non so se si possa fare.
No, magari sabato prossimo potremmo parlare solo di sperimentazione, se la dottoressa è d'accordo.
La dottoressa ne ha ben donne, ne ha facoltà.
Sì, no.
La dottoressa ci riflette.
Ok. Non la mettiamo in difficoltà. Presidente, vuole aggiungere qualcosa?
No, sempre ricollegando. Sei stata innanzitutto molto chiara e hai dato veramente il quadro della situazione ai pazienti, ai familiari e a tutte le persone che girano intorno a un malato di SLA. Ed è questo è fondamentale, perché non è sbagliato nemmeno quello che abbiamo detto io e te, Emiliano, all'inizio puntata. Cioè, nel senso, le sperimentazioni ci sono, ce ne sono tante, l'evoluzione è continua, che poi oggi non si possa oggi fisicamente somministrare un farmaco a un paziente SLA è un altro discorso. Cioè,
chiaro, sì, chiaro. Sì. La dottoressa è stata chiara, che il presidente nel ribadire questo concetto. Allora noi qui su Radio Isab andiamo avanti con la musica, facciamo un piccolo break. Kenya! Voce di Kelly Jones degli Stereophonics qui su Radio Isav, la nostra puntata, la prima, anzi la puntata zero, come amiamo definirla, di Mondo Slava per l'appunto. Caro Presidente, ancora buongiorno.
Buongiorno a te.
E buongiorno alla dottoressa, buongiorno. Laura Ferre, che è con noi. E quindi stavamo parlando prima di tutta una serie di cose anche molto complicate, a cui la dottoressa ci ha dato delle risposte efficaci. Della sperimentazione invece per quanto riguarda la SLA ne parleremo successivamente.
Certo. Io alla dottoressa, per andare avanti e trattare ancora questo tema nel modo come l'avesse fatto Emiliano o chi ci sta ascoltando, noi abbiamo ascoltatori che non sono sia dei pazienti familiari e persone vicine ai malati SLA, sia ascoltatori che ne sanno poco. La mia domanda è questa, perché qualche anno fa, ti parlo di quando mio padre si ammalò, ma anche prima, erano sempre più uomini a contrarre la malattia rispetto alle donne. Oggi perché questo fenomeno, diciamo che si aggira, e poi non è quello un dato preciso, sul 50-50, cioè tante donne, tanti uomini.
Ma allora, diciamo che questo è una domanda difficile, anche in questo caso non vi darò una risposta scientifica perché non c'è una risposta scientificamente provata. La realtà è che negli ultimi 20 anni questo fenomeno che stai dicendo tu è successo anche per tante altre malattie, come può essere purtroppo per la componente neoplastica, quindi quanti tumori che prima sembravano solo dell'uomo e invece negli ultimi 20 anni sono diventati più frequenti anche nella donna. La risposta che ci si dà fino a questo momento è l'aumento dei fattori di rischio a cui è esposta anche la donna, nel senso che la donna si è resa più indipendente da diversi punti di vista, purtroppo anche nei fattori di rischio. Quindi noi sappiamo che un fattore di rischio comune a tantissime malattie è per esempio il fumo. Un tempo la donna non fumava, fumava meno, invece la donna ha iniziato, ma è un dato statistico questo, non è un dato di impressione, è proprio un dato di fatto, hanno iniziato a fumare molto di più anche le donne. Questo l'ha esposta a tantissime nuove malattie che prima magari non le colpivano, così come anche nuovi stili di vita, intesi anche come attività professionale, attività sportiva, perché anche per quello che dicevamo prima hanno iniziato anche a giocare a calcio, altre cose, non che ci sia, che sia un fattore di rischio, ecco, il giocare, essere sportive, però c'è stata una modifica che ha reso più omogenea quello che era lo stile di vita della donna rispetto allo stile di vita dell'uomo di una volta. Detto ciò, questo è solo la mia riflessione, perché non c'è un dato...
Ma che qui un'evidenza scientifica.
No. Un motivo non c'è.
L'altra osservazione che invece abbiamo visto dai nostri dati interni, che abbiamo acquisito in 4 anni, è che le donne, la maggior parte di donne che hanno contratto la SLA erano insegnanti o ex insegnanti.
Guarda, questo non ti so rispondere, nel senso che gli insegnanti in generale, quindi indipendentemente donna o uomini, non sembrano avere un'esposizione a fattori di rischio, insomma non sono quelli più incriminati da un punto di vista delle grandi casistiche, voglio dire. Poi è ovvio che esistono dei cluster di malattia e può essere tranquillamente che se a voi risulta questo nella vostra casistica, questo, cioè, non lo metto assolutamente in dubbio, non ho una risposta. Forse possono
essere delle arrabbiature forti.
Ma tu, presidente, intendi lo stress nervoso, psicologico?
Sì, perché poi quando hai che la cosa che mi viene da collegare subito, io sono un insegnante, la maggior parte di insegnanti sono donne, gestire una classe o più classi certe volte ti porta ad avere uno stress, come dicevi tu, psicologico, ma proprio di nervosismo talmente alto, magari protratto per più tempo. Questa è la mia riflessione, sì.
In base ai dati che l'associazione
che
ha.
Abbiamo noi, sì.
Certo, ma allora guarda, i dati in genere sono sempre incontrovertibili, quindi sicuramente ci sarà un collegamento. Lo stress da un punto di vista prettamente psicologico non ha proprio un ruolo nell'incidenza della malattia. Poi ovvio che ha un ruolo gigantesco nel vissuto della malattia. Per quanto riguarda i fattori di rischio, quello che noi sappiamo essere per adesso, quello che sappiamo delle cause di sviluppo della malattia, sono più di natura molecolare, nel senso, quindi uno stress che però è uno stress per quanto riguarda le cellule, ecco, non per quanto riguarda uno stress psicologico. Certo è che magari sono tutte persone che hanno fatto lo stesso percorso di studi, sono persone che vengono a contatto con lo stesso tipo di materiali, sono persone che hanno stili di vita analoghi, quindi potrebbe esserci tranquillamente un collegamento in questo aumento di incidenza che avete visto voi.
Bene, presidente.
Sì, benissimo.
È stato fugato il dubbio?
Sì, certo. No, voglio ricordare che tra poco avremo, come sempre, per chi non lo sapesse, dalle 12.30 alle 12.40-45 lo speciale sulle malattie rare. E oggi abbiamo la referente dell'azione Parkinson Abruzzo, Giusy Di Bari, che ci parlerà proprio del Parkinson, altra malattia neurodegenerativa. A proposito di questo, dobbiamo fare un break?
Ah, lo so, presidente, lei ne ha facoltà, se vuole lo facciamo, lo so. Mi dica lei, quanto tempo abbiamo? Vogliamo rimanere? Rimaniamo.
Abbiamo 8 minuti, una grande canzone.
8 minuti, allora, presidente, le faccio ascoltare una canzone.
E poi con la dottoressa di nuovo.
Sì, bene, bene, allora facciamo così. Mi piace che scelga lei, presidente. Quando avrà un programma tutto suo, lo voglio ricordare. Insomma, adesso il programma è nostro. Ma va bene, allora io, se vuole, ok, le metterei una canzone d'amore.
Okay. Bene.
Una canzone di un ragazzo, di un cantautore di Latina, si chiama Emanuele Galoni, ok, non ci piace tanto perché parla tanto e spesso d'amore con giochi di parole molto evidenti e molto anche sofisticati. Lo vuole ascoltare? Se no cambio, presidente. No, certo, lo dica, dottoressa, lei è d'accordo?
Io pensavo fosse Tiziano Ferro, il cantante di Latina.
Sei, è caduto, Tiziano, è caduto.
Non lo possiamo mettere.
Possiamo mettere, Tiziano, alza la gloscia. Cosa c'è? Cos'è da Tiziano Ferro? Allora, un momento un po' di leggerezza qui su Radio Isa, sono le 12.22, no, mettiamo Galoni, magari Tiziano Ferro, diciamo, la prossima volta.
Ci ho messo tempo per trovarti, ci ho messo poco per capirti, ci ho messo meno per amarti, ci ho messo niente per vederti partire.
Per vederti partire, caro presidente, ma lei non parta, rimanga qui su Radio Isa, perché abbiamo anche la dottoressa Laura Ferri. Ancora buongiorno, questo è Mondo SLA, la primissima puntata la nostra, e stiamo parlando della SLA, di tutto ciò che ruota attorno alla SLA, con la dottoressa che riesce a fugare i nostri dubbi e rispondere alle nostre domande. E allora il presidente, visto che tra poco avremo anche un altro ospite in diretta, lo vuole dire, presidente?
Sì, avremo la referente dell'azione Parkinson Abruzzo, che è la dottoressa avvocato Giusy Di Bari.
E quindi la domanda che noi fuori onda, il dubbio che c'era tra noi, tra nosotros, era sì, se per l'appunto vi sia un legame tra la SLA e il Parkinson. Ovviamente non ne rispondiamo noi, ma ne risponderà la dottoressa.
Certo, allora diciamo che fra i vari sintomi che ci possono essere nei malati di SLA, a volte possono comparire anche dei sintomi che sono a cavallo con quelli che è la malattia di Parkinson, che possono comparire molto prima rispetto all'esordio dei tipici sintomi della SLA, quindi la debolezza, fascicolazioni o altro, ma anche dopo o in contemporanea. Quindi una cosa che può essere evidente, per fare un esempio, insomma, le caratteristiche del Parkinson sono la lentezza, il tremore, la rigidità, una rigidità diversa da quella della SLA, che possono però accavallarsi, quindi possono andare in contemporanea. Quello che si può vedere un pochino più frequentemente nei malati SLA che hanno anche una componente di Parkinson è, per esempio, un atteggiamento nella deambulazione, che è l'atteggiamento camptocornico, di cui parlerà di sicuro dopo la dottoressa successiva, che è quello in cui camminando uno ha l'atteggiamento della testa e del tronco leggermente portato in avanti. Un altro fattore evidente, a volte, quando anche questo non è così franco, quindi l'atteggiamento camptocornico, è proprio la testa leggermente in avanti, quindi una distonia della testa in avanti, che risponde però in parte al farmaco, al levodopa, al farmaco che si utilizza per la malattia di Parkinson. E quindi in realtà in questi malati che hanno entrambe le sintomatologie, quindi il Parkinson e sulla malattia del motoneurone, si possono anche utilizzare i farmaci che si utilizzano normalmente nei malati solo di Parkinson, con un beneficio che può essere ovviamente sempre variabile da paziente a paziente.
Questo... Quindi, dottoressa, mi viene a pensare mentre parla.
Beh, questo è già una buona cosa, sì, presidente. Cioè, abbiamo questa, attiviamo.
No, noi abbiamo notato con i nostri storici di tutti, sì, i pazienti assistiti in 4 anni, che purtroppo però, parlo per noi, la media di vita di un paziente che ha la SLA, ma anche il Parkinson, quindi correlata al Parkinson, è più breve di una media di vita collegata solo ad aver contratto la SLA. Che cosa ne pensi? È un nostro dato interno che può essere spiegato a livello globale o è solo un nostro dato che rimane lì?
No, allora è certamente un dato valido quello che mi stai dicendo. Voglio innanzitutto dire che però non è vero per tutti, quindi non è che un malato di SLA che ha anche dei sintomi di Parkinson per forza ha un decorso di malattia più veloce rispetto ad un altro malato, perché è sempre personale per ogni paziente. Certo è che purtroppo ci sono delle correlazioni che sono note, arcinote in realtà da tantissimo tempo, dalla famosissima isola di Guam, in cui questa correlazione malattia del motoneurone e Parkinson si collega a volte a dei tratti genetici. E allora purtroppo noi sappiamo che ci sono alcune mutazioni genetiche che si correlano con un decorso di malattia tendenzialmente più veloce. E quindi questo può essere vero, può rispecchiare un po' il dato. Poi io non so le altre caratteristiche delle persone a cui stai facendo riferimento, però questo può essere un...
Su 100 pazienti che contraggono la SLA, in percentuale, quanti sono i pazienti che contraggono SLA e Parkinson?
Ma allora, diciamo che il Parkinson di per sé comunque è anch'esso una malattia rara ma frequente, ecco, nella popolazione, quindi proprio un singolo un collegamento SLA-Parkinson, magari, non so, un numero preciso non te lo so dire, ma secondo me è attorno a un 10%. Ma in questo 10% non sono tutti con una mutazione genetica, hai capito? È semplicemente che poi il Parkinson è a sua volta una malattia frequente. Però ci sono anche alcuni dati scientifici che proprio mi dicono che possono andare insieme per lo stesso motivo, ecco. Però ci sono persone in cui semplicemente uno purtroppo ha sia la SLA che il morbo di Parkinson. E quindi in quel caso il decorso di malattia non è così veloce, perché quello non è dovuto a una mutazione genica, non è tutto insieme, ma sono due cose che stanno andando in contemporanea e uno indipendente, diciamo, dall'altro, che però nella persona ovviamente si manifestano assieme.
Presidente, io direi che la nostra dottoressa abbia risposto a tutti i nostri dubbi e a tantissime domande. La ringraziamo per essere stata
grazie
qui con noi ai microfoni di Radio ISAB. La ritroveremo in qualche altra puntata sicuramente, perché ci avvaliamo delle sue conoscenze.
Assolutamente.
Grazie
sì.
Dottoressa.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Radio ISAB.
Funny and Cannibals su Radio ISAB, sono le 12:42 minuti e abbiamo avuto un momento molto interessante con la dottoressa Laura Ferri, ma adesso, caro Presidente, abbiamo un altro ospite.
Abbiamo un altro ospite perché ogni fine puntata di Mondo SLA ci dedichiamo alle altre malattie rare. Presentiamo l'ospite. Oggi come ospite abbiamo l'avvocato, nonché referente dell'Azione Parkinson Abruzzo, che è la dottoressa Giusi di Bari. Giusi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Giusi. Allora, prima ci siamo lasciati con la dottoressa Ferri, che si occupa di SLA all'ospedale di Chieti, con le correlazioni che ci possono essere tra SLA e Parkinson, perché tanti casi SLA, lei diceva intorno al 10%, presentano anche una forma di Parkinson. Con te invece, per questo spazio, in questa puntata zero, e sono contentissimo di averti qui, voglio parlare di quali sono i sintomi del Parkinson, come si esegue una diagnosi sul Parkinson innanzitutto.
Allora, intanto io vi ringrazio per avermi ospitato, per me è un piacere. Bene, allora, il Parkinson è una malattia neurodegenerativa e la diagnosi di Parkinson normalmente arriva 4-5 anni dopo la manifestazione dei primi sintomi, perché non è di facile, per l'appunto, il Parkinson non è di facile diagnosi. Ci sono degli esami specifici, tra quali l'aspetto e poi per capire una diagnosi differenziale fra Parkinson e parkinsonismi, una risonanza magnetica. I sintomi del Parkinson sono diversi, noi diciamo sempre che ognuno ha il proprio Parkinson, nel senso che i sintomi possono essere sicuramente uno di quelli più conosciuti, il tremore, altri sintomi sono la bradicinesia, cioè questo passetto corto e strisciato, che come se i piedi fossero incollati a terra, dopodiché nelle fasi un pochino più avanzate della malattia potremmo avere dei problemi di deglutizione, di disfagia, di afasia, quindi delle problematiche connesse comunque alla voce, tant'è vero che noi subentriamo come associazione con tanti tipi di terapie, tra cui la logopedia. E quindi diciamo ognuno ha il proprio Parkinson, non è detto che ogni persona che ha il Parkinson ha tutta la sintomatologia. C'è un'ipertonicità muscolare che porta chiaramente alla perdita dell'equilibrio, quindi spesso e volentieri le persone con Parkinson cadono. Però ecco, quello che noi vogliamo assolutamente precisare è che il messaggio positivo che vogliamo mandare è che la malattia di Parkinson viene tenuta sotto controllo con la farmacologia, alla quale si deve, e sottolineo il deve, affiancare sempre una fisioterapia, una riabilitazione neuromotoria, perché la medicina è importante tanto quanto lo è il movimento, lo è la fisioterapia, perché comunque si mantiene attiva una parte del nostro corpo che è assolutamente correlata e deve andare a sopperire alle mancanze dovute dalla mancanza di dopamina, che poi è la motivazione per il quale, per la quale il Parkinson arriva.
Quindi Giusy, scusa se ti interrompo. Ogni paziente ha il suo Parkinson e potrebbe essere come la SLA praticamente. Ogni paziente ha il suo decorso con i suoi sintomi. Per quanto riguarda invece, poi puoi confermarmi o meno quello che ti sto dicendo. Sì. Per quanto riguarda invece le cure, lì c'è un farmaco che è capace di rallentare la malattia, di gestirla, o è un farmaco, per esempio per la SLA c'è il riluzolo, però di efficacia a poco e niente.
Allora, no, i farmaci ci sono e sono efficaci. Poi chiaramente ci sono alcuni parkinsonismi nei quali fondamentalmente si hanno le stesse sintomatologie del Parkinson, ma non è Parkinson. Allora, abbiamo detto che il Parkinson viene perché il corpo non produce più la dopamina. La dopamina viene praticamente prodotta da una parte del cervello, adesso senza che mi metto a dire termini tecnici, non sono importanti. Nel momento in cui manca la dopamina si potrebbe tranquillamente pensare di intervenire dando la dopamina al paziente attraverso un'assunzione orale o d'altro. Il problema è un altro, che la dopamina può dare dei sintomi collaterali, quali per esempio le discinesie. Io non so, immagino che tutti noi abbiamo visto il film Awakenings, Risvegli, con Robert De Niro.
Sì.
Quel film è proprio la storia di una persona con Parkinson alla quale è stata somministrata dopamina, ma la dopamina dovrebbe essere somministrata a dosi sempre più crescenti, perché poi a un certo punto il corpo si assuefa. A quel punto devono intervenire altri farmaci, che sono i dopamina agonisti, MAO antagonisti, insomma ce ne sono tanti. Il Parkinson, dal Parkinson non si guarisce, del resto è una malattia neurodegenerativa, quindi sicuramente non si guarisce, ma si tiene assolutamente sotto controllo con i farmaci.
Dottoressa, posso farle una domanda?
Sì.
La qualità della vita di un malato affetto da Parkinson, al netto dei farmaci, al netto del controllo, come può essere, com'è la qualità della vita di una persona affetta da questa malattia?
Mi perdoni, com'è la qualità della vita del malato?
Sì, esatto, la domanda era questa, cioè la qualità della vita di un malato affetto da Parkinson, com'è? Al netto chiaramente di quelle che sono poi i farmaci che possano rallentare o comunque controllare la malattia stessa.
Allora, diciamo che la qualità della vita nel momento in cui si assumono dei farmaci, e c'è anche un'altra cosa da dire, che nel momento in cui c'è la diagnosi di Parkinson, i farmaci che si possono usare sono tanti, poi ognuno deve trovare la propria cura, quindi probabilmente nel primo periodo c'è un attimo di taratura della terapia farmacologica. Nel momento in cui uno ha trovato la propria giusta taratura del farmaco, la qualità della vita può essere assolutamente paragonata a quella di qualsiasi altra persona definita sana. È chiaro che una delle problematiche della farmacologia, del farmaco, è quella cosiddetta della fase off, cioè della fase fine dose, perché chiaramente uno prende il farmaco a determinati orari, il farmaco immediatamente fa effetto, dopodiché l'effetto del farmaco va piano piano a scemare, e quindi c'è l'effetto off, in cui tutti i sintomi o parte dei sintomi che la persona ha tornano a farsi vivi. questa cosa può essere assolutamente bypassata, fra virgolette, con, adesso si sta scegliendo questo tipo di cura, cioè di dare meno milligrammi per volta di farmaco, ma di darlo in dosi più frequenti, in maniera oppure con alcuni, con la pomorfina, con la pompa di infusione, cioè si tiene costante il livello di farmaco nel corpo.
In maniera tale che non scenda, quindi l'effetto...
Esattamente, esatto. Okay. La manteniamo costante in maniera che non si abbiano tutti gli effetti del fine dose, che poi sono una delle cose che più abbatte il paziente, perché chiaramente si sente pimpante, si sente bene, cammina, non ha tremori, non ha problematiche, fino al momento in cui arriva la fine dose, il momento off in cui tornano tutti quanti insieme, quelli che uno ha, chiaramente l'ho detto prima, che non è che uno ha tutti i sintomi. Quindi cerchiamo di tenere sotto controllo questa cosa, proprio mantenendo costante il livello di farmaco nell'organismo.
Giuse,
il livello di farmaco, sì, prego.
Sì, un'ultima domanda, grazie per quello che ci hai detto, perché noi trattando la SLA veramente conosciamo ben poco, anche se sono altre malattie neurodegenerative. L'ultima domanda te la volevo fare sui vaccini, come sta proseguendo qui in Abruzzo la vaccinazione per i tuoi pazienti, e poi alla fine poi devi ricordare dove siete, chi siete, qualcuno che vi debba mettere in contatto, si debba mettere in contatto con voi, debba contattarvi, insomma, i contatti.
Ok, allora per quanto riguarda la vaccinazione, su questo campo sono abbastanza ferrata, nel senso che la nostra associazione si è messa a disposizione dei centri vaccinali. Io in questo momento vi sto parlando dal Palauda di Chieti, nella mia pausa pranzo, che volentieri condivido con voi. E allora, forse faccio una battuta, forse la domanda andrebbe rivolta a chi poi si prende i plausi di tutte le cose che vanno bene per quanto riguarda la vaccinazione in Abruzzo e dà le colpe agli altri quando le cose non vanno bene, quindi forse avreste dovuto chiamare un'altra associazione. Però,
ma chiudiamo la parentesi.
Chiudiamo la parentesi. Vi dico che allora adesso piano piano, dopo un periodo veramente drammatico, perché non senza tema di smentita posso asserire questa cosa, piano piano le vaccinazioni stanno andando avanti, stiamo scendendo con le fasce di età, stiamo cominciando a chiamare i fragili. La grossa problematica ancora presente è quella della vaccinazione per i pazienti domiciliari. Sapete bene che la campagna di vaccinazione domiciliare è basata esclusivamente sull'adesione volontaria dei medici di base, e vi faccio un esempio: io vivo a Francavilla, su 26 medici di base di Francavilla hanno aderito in 3. Ora, i pazienti che non si possono muovere da casa e che devono essere vaccinati non sanno a chi rivolgersi. A me è capitato l'altro domenica scorsa esattamente, mi ha chiamato un ragazzo di Chieti con la mamma con delle patologie tali che non le permettevano di uscire di casa, il cui medico di base non ha aderito. Io vi dico, ho messo in moto il mondo lavorando anche qui dentro il Palauda, ho chiesto come si poteva fare, alla fine questa situazione l'abbiamo risolta, ringrazio anche il sindaco di Chieti perché è andato lui personalmente a vaccinare questo paziente e non era un suo paziente. Il problema è che ne puoi risolvere una, ne puoi risolvere due, ma qui ci vuole un'organizzazione che degna di tale nome, che faccia sì che tutte le persone che siano impossibilitate a raggiungere un centro vaccinale siano vaccinate presso la propria abitazione o residenza, che dir si voglia. Io mi sono sentita rispondere, quando ho chiesto, chiami un'ambulanza privatamente, porti il paziente al centro vaccinale, lo vacciniamo sull'ambulanza. È assurdo, come è assurdo basare la campagna vaccinale sull'adesione volontaria dei medici di base. Ma voi siete pagati per quei pazienti?
Ecco, dottoressa, proprio questo, senza fare polemica, ci mancherebbe, però com'è possibile? Questo è un po' un paradosso tutto italiano. Ma come sia possibile che il medico di base si rifiuti e quindi ci sia questa adesione volontaria ad una pratica che dovrebbe essere tecnicamente obbligatoria, cioè quella di vaccinare persone
assolutamente
fragili?
Assolutamente sì. Guardi, allora, siccome qualcuno mi starà ascoltando, cerco di essere anche educata, e io al medico di base direi: adesso tu lasci la tua sedia e vai a vaccinare il paziente. Purtroppo questo è possibile, perché credo, adesso non voglio dire eresie, però credo che nell'ultimo decreto sia stato permesso che il medico di base scegliesse di aderire o meno alla campagna domiciliare. Purtroppo per quanto riguarda le ASL sono in netto ritardo, so di medici volontari che su Pescara stanno organizzando la vaccinazione domiciliare, perché io ho avuto anche persone che mi hanno chiamato da Pescara, quindi so che devono inviare una mail ad un indirizzo email, e poi, ma sono in due i medici volontari che stanno facendo questo, quindi chiaramente le adesioni sono tante e i tempi sono lunghi, perché se abbiamo 300 richieste ad oggi, giustamente una persona mentre che si sposta da un punto all'altro di Pescara e va a vaccinare a domicilio le persone perde tanto tempo, quindi non è che può fare 100 persone in un giorno, questo è chiaro. Non so rispondere, nel senso che, a parte il fatto che mi hanno detto che questo decreto permette la volontarietà all'adesione, altro non so dire, mi sembra assurdo, mi sembra paradossale, così come, sebbene io con tutto il cuore sia qui anche oggi che sabato, anche domani che è domenica, sarò qui al Palaura come volontaria insieme ad altri volontari della mia associazione, credo che sia assurdo anche questo. Noi siamo qui come amministrativi ed è pazzesco basare l'organizzazione del Palauda in questo caso, così come su altri centri vaccinali, sull'adesione dei volontari, perché il volontario, oltre ad essere volontario, ha una propria vita, un proprio lavoro, ha la propria famiglia, ha le proprie visite mediche da fare e quindi non può garantire continuità.
Beh,
si sarebbe dovuto
questo
organizzare secondo me in altro modo, poi questo è il mio pensiero, lascia il tempo che trova per
no beh dottoressa di... credo che si possa condividere, perché non c'è catena più forte del suo anello più debole. Quindi se salta quello siamo tutti un po' come è successo peraltro alla ASL di Lanciano negli ultimi giorni per le vaccinazioni delle persone fragili, dove su 5 medici ne erano presenti soltanto 2, quindi si sono fatte delle file, degli assembramenti di persone anziane sotto il sole che attendevano la vaccinazione. Quindi è un paradosso un po' italico questa dei medici di base che sono presenti o assenti a seconda delle situazioni.
Assolutamente sì.
Dottoressa, vogliamo ricordare però anche i suoi contatti, così no? Insomma, questo è importante per
allora,
chi ci sta ascoltando.
Abbiamo un sito web che è www.azioneparkinsonabruzzo.it, poi abbiamo una pagina Facebook e per chiunque volesse contattarci il numero di riferimento è 347 3783 554. Noi siamo Azione Parkinson Abruzzo, quindi cerchiamo di coprire tutto il territorio abruzzese e in questo momento chiaramente a causa della pandemia abbiamo dovuto un po' rallentare le nostre attività, che sono di due tipi. Da un punto di vista noi interveniamo spesso anche sostituendo il sistema sanitario, interveniamo con tanti tipi di terapie, quindi dalla fisioterapia, idrochinesiterapia, posturale, pilates, logopedia, Nordic Walking, perché per il parkinsoniano è fondamentale per la coordinazione dei movimenti, e poi però interveniamo anche da un altro punto di vista, perché purtroppo quello che vediamo sempre, notiamo sempre nei nostri soci è un certo isolamento, la vergogna di uscire di casa, per cui noi facciamo anche attività di inclusione, di socializzazione, la giornata in barca a vela, la settimana del benessere. Quindi 2 anni fa io mi sono portata gente anche con la sedia a rotelle in Sicilia, è stato bellissimo vederli felici, contenti, sorridenti, quindi lo facciamo veramente con tutto il cuore, organizziamo ogni tipo di attività. Speriamo, io credo molto nella campagna vaccinale, perché credo che sia l'unica cosa che ci possa far uscire da questa gravissima pandemia. Mi auguro che dopo la campagna vaccinale, quindi con tutti i soci vaccinati, riusciamo a riprendere le attività, ricominciare con quelle di tipo ludico, ripeto, la giornata in barca a vela e quant'altro, anche una semplice pizza mangiata insieme è fondamentale per loro, così come tutte le terapie fisioterapiche o riabilitative, che sono fondamentali, come dicevo prima, tanto quanto l'assunzione del farmaco.
Dottoressa, veramente grazie per il suo intervento. Voglio ringraziare per l'appunto la dottoressa Giusy Di Bari per essere stata qui con noi. Un saluto anche dal nostro presidente.
Giusy, grazie.
Grazie mille, grazie di cuore a voi.
Del tuo contributo e spero che qualcuno, qualche conoscente, qualche amico, qualche familiare che abbia un paziente Parkinson, insomma, vicino casa sua, chiami voi per farsi assistere, ecco.
Perfetto, grazie mille di cuore, un abbraccio e un in bocca al lupo a voi.
Grazie Giusy, buona giornata.
Buona giornata.
Presidente, noi abbiamo quindi fatto una puntata molto interessante, credo, quest'oggi per Mondo SLA, per la primissima puntata di Mondo SLA per l'appunto, e quindi andiamo a chiudere anche noi.
Andiamo
ricordando però, lo dica, non lo so, vuole ricordare, lei Garro.
Ricordiamo che questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Ciao.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA, con Lorenzo D'Andrea.